Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, buona giornata a voi e ringraziamo il Signore di stare qui, di poter vedere questa giornata e cerchiamo appunto di, come vogliamo, come è il nostro desiderio, continuare in questo laboratorio di ascolto, no? In cui ci aiutiamo vicendevolmente. Una volta, non mi ricordo chi, da chi avevo sentito questa frase che mi piaceva, è che essere amici e aiutarsi l'un l'altro a custodire la propria solitudine. Non è solo questo essere amici, no? E tante altre cose, però è anche questo, no? Cioè, in fondo, come dire, sapere che poi che ciascuno di noi deve ritrovarsi da solo, no? C'è uno spazio interiore che è il cuore, no? Che ha bisogno di essere abitato e dove lì c'è il santuario, no? Dove è il vero tempio, no? Dove Dio abita con noi. Come vedete non ho dimenticato gli occhiali stamattina, per cui sono più operativo. E allora stamattina volevo, rimaniamo sempre sulla Genesi, nel senso che poi è un libro che a me è molto caro, leggo, rileggo continuamente, ma tutti noi, no? Cioè, e che stiamo, e in più, come dire, questo leggere, approfondire sempre più l'Antico Testamento ci fa comprendere il Nuovo. Quindi noi dobbiamo crescere, no? Adesso anche a Bari col Vescovo si sta parlando di fare delle scuola della parola per le parrocchie, magari unire le parrocchie, fare dei vicariati, ma l'urgenza, no, della parola, partire dalla, formare il popolo di Dio con la parola, e quindi speriamo che quest'anno partiremo con queste cose. E allora conoscerla, amarla, e conoscerla appunto studiandola, approfondendola, pregandola, e in particolare qualcosina sappiamo del Nuovo, poi non è che sappiamo tanto, no? Ma l'Antico tante volte ci è. Allora qui noi facciamo un corso di Bibbia, no? Ma facciamo un esercizio, una preghiera biblica, però, no, appunto, perché la parola, ecco, noi crediamo che la parola è il primo luogo dove Dio si narra, dice di Lui e di noi, non l'unico, no? Ma il primo, sì, per noi cristiani è il primo, perché vedete la domanda è chi è Dio? Perché come sappiamo e come vediamo nel mondo ci sono tante visioni di Dio e tante sono perverse, perché chi uccide un altro in nome di Dio, di quale Dio? Adesso in Terra Santa da un po' di anni i francescani hanno tolto una teca che era messa all'entrata della sacrestia del Santo Sepolcro, nella parte latina, e quando si entrava, io entravo e c'era questa teca in alto che incombeva perché c'era la spada di Goffredo da Buglione. Goffredo da Buglione è stato uno dei conquistatori di Gerusalemme che nel luglio nel 1099 sfondarono grazie a un traditore, E entrarono nella città e per 3 giorni uccisero, stuprarono, tagliarono teste, arti, eccetera, no? Fra l'altro un gruppo di musulmani si era rifugiato sul tetto della moschea lì, e Tancredi gli aveva dato vita, loro si arrendevano in cambio della vita, e appena scesi altri li ammazzano, quindi proprio, eccetera. E finito quello vanno nel Santo Sepolcro e celebrano un'eucaristia di ringraziamento a Dio. Allora questo siamo anche noi, sono i musulmani, cioè il fanatismo e la perversione di Dio, no? è qualcosa che purtroppo... Allora, per noi cristiani, Dio, il suo volto, qui, nella scrittura, prima di tutto lo mostra. No? Ecco perché l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo, dice San Girolamo. San Girolamo dice che l'ignoranza delle sante scritture è l'ignoranza. Allora, noi veniamo da un tempo in cui siamo stati forzati all'ignoranza perché non ci insegnavano la parola. Lo Spirito Santo ha lavorato lo stesso, però oggettivamente, no? Allora, detto questo, che mi piace sempre sottolineare, ma perché credo che sia vero, e allora, se ieri abbiamo parlato di Giacobbe, stamattina parliamo del nonno di Giacobbe, cioè, quindi suo padre era Isacco, suo nonno era Abramo, e lo prendiamo proprio dall'inizio, prendiamo qualcosa di lui. Ieri è stata un po' più una carrellata su Giacobbe, oggi ci fermiamo più su qualche brano, e in particolare mi piace sempre cominciare proprio dall'inizio, cioè dall'inizio che nelle nostre Bibbie troviamo al capitolo 12, dove troviamo appunto storia dei patriarchi, ciclo di Abramo. Io sto leggendo dalla mia Bibbia di Gerusalemme. Vocazione di Abramo, vedete due titoletti in rosso e un titoletto in nero sulla mia Bibbia, possono cambiare i colori sulla vostra, ma più o meno le cose sono... Ora attenzione, storia dei patriarchi, ciclo di Abramo e vocazione di Abramo, questi titoli che noi troviamo nella Bibbia non fanno parte della Bibbia, nel senso che la Bibbia è stata scritta senza titoli e tra l'altro senza numeri, no? Anche la divisione in capitoli e versetti che noi abbiamo è stata fatta molto dopo per aiutarci un po' a muoverci nella Bibbia, no? Però di per sé gli antichi l'hanno scritta così, di getto. Allora sto dicendo questo perché questi titoli che gli studiosi ci forniscono ogni tanto vanno bene, ma ogni tanto, come dire, sono... Perché? Dire che la storia di Abramo comincia nel capitolo 12, dove il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, è fuorviante, perché il nome Abram e quindi la sua storia non comincia qui, ma comincia prima, nel racconto della Genesi, cioè al capitolo 11, dove c'è questa genealogia, e a un certo punto, al versetto 24 del capitolo 11, si dice che Nacor aveva 29 anni quando generò Terach. Nacor, dopo aver generato Terach, visse 119 anni e generò figli e figlie. Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Ara. Ecco, qui comincia la storia di Abram, mi permetto di dire, no? Nel senso che la storia di Abram comincia quando il narratore comincia a narrarci la storia di Abram. Allora, per il narratore, per l'autore sacro, è importante dirci che Abram aveva un padre, Terach, e aveva dei fratelli, Nacor e Aram. Fra l'altro, notate, c'è una particolarità, che questo Terach, il padre di Abram, è l'unico in tutto l'Antico Testamento in cui dà al figlio il nome di suo padre. Da noi c'è un po' stata questa tradizione, no? Oggi si segue, non si segue, però no? C'è come qualcosa di tranquillo, cioè. Nella Bibbia è l'unico. Nella Bibbia non c'è questa tradizione, no? Lui è l'unico. Già ci dice qualcosa, no? Teniamolo lì. Però di fatto, ecco, no? Abram ha una famiglia, quindi è interessante che già la famiglia è storia sacra. Se noi lo leggessimo durante la messa, no? Alla fine il lettore direbbe parola di Dio. Significa allora che già la storia della famiglia c'è Dio. C'è Dio. E questa è la discendenza di Terach. Terach generò Abram, Nacor e Aran, vedete, lo dice di nuovo. La Bibbia piace ripetere. Mi piace ripetere, che da una parte può sembrare un po' scocciante, no? Cioè, però c'è un significato profondo, perché la Bibbia, che è parola di Dio, che si rivolge all'uomo, normalmente la parola di Dio non è ascoltata. Viene, Dio dice, è l'uomo. E, però Dio ridice. Cioè non si ferma alla chiusura, ma dice e ridice, no? E allora Aran generò Lot. Lot sappiamo che poi nel racconto avrà un ruolo importante, però già qui è importante che ci viene detto che Abram diventa zio. Penso che molti di noi sono zio e zia. E per cui vedete una storia che va avanti in relazioni che noi, di cui non tutte noi decidiamo. Quando c'è stato messo, se ci pensate, la prima volta che qualcuno ci ha chiamati zio, non l'abbiamo scelto noi, no? Anzi, a me ha fatto un po' l'effetto di dire: ma come gli permette? Chi è? No. E così, cioè, no, mia sorella, nella sua famiglia ha generato Marco, mio nipote, e quindi ciascuno, no, e così per, no. Allora, le storie degli altri coinvolgono anche noi, come noi coinvolgiamo, siamo legati, no? Andiamo avanti in relazioni che ci legano. Poi ci viene detto che Aran poi morì alla presenza di suo padre Terak, nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Vedete, come in tutte le famiglie, a un certo punto c'è un dolore, c'è una tragedia, perché Aran poi morì alla presenza di suo padre. No, normalmente il padre muore alla presenza del figlio, no? Quando invece il figlio muore alla presenza del padre, qualcosa non è andata come doveva andare. Poi vedete, la Bibbia non ci dice neanche cosa è stato, una malattia, un incidente, è stato ammazzato, e la morte stessa, qualunque sia il motivo, no? È tragedia, è dolore. E allora vedete, ci sta dicendo che Abram ha una famiglia, che in questa famiglia c'è una parola di Dio, già nella mia storia familiare, una mia storia familiare segnata da lutti e da dolori e da gioie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. No, matrimoni e funerali. Oggi i matrimoni ce ne sono di meno, però allo stesso
cominciano
tempo...
Cominciano le feste di divorzio.
ma succede?
Vabbè, adesso poi ne parliamo. E rimaniamo al testo. Convivenze e funerali, cioè anche le convivenze sono, no, come dire, delle scelte di amore. E quindi lutti e gioie, no? E però Sarai era sterile e non aveva figli. Vedete, a volte, no, c'è questa, sembra che piova sul bagnato. Laddove c'è un dolore, una sofferenza, a volte si aggiunge un'altra sofferenza, eccetera. Di per sé il testo in ebraico non dice Sarai era sterile, ma dice Sarai fu sterile. Che è strano. Divenne sterile. È strano, no? Perché vedete, qui più che darci delle indicazioni fisiche di problematiche umane, no, legate a corporeità, qui sta dicendo che Sarai, entrando nella famiglia di Terak, entra in una dinamica che ha anche una sterilità. Dove lo vediamo? Lo vediamo nel fatto che Terak dà a suo figlio Abram, appunto, dà a suo figlio, uno dei suoi figli, il nome Abram. E Abram significa... io l'ho scoperto qualche anno fa, no? Cioè, noi siamo cresciuti con esci dalla tua terra e va, no? Cioè, Abramo, non andare, non partire, e uno diceva bravo, però che significa Abramo? Io 2 anni fa, leggendo Alberto Mello, no, trovo che perché lui si ferma proprio su questo e dice che appunto Abram significa mio padre sarà innalzato, mio padre sarà elevato. E che se volete, nome un po' problematico, no? Cioè un padre che dà a un figlio nel nome l'incarico di portare onore a lui, non è il massimo. Cioè, mette al mondo un figlio, ma perché si dica io l'ho fatto, figlio mio, cioè. È interessante perché, come dire, no? È interessante, penso che ciascuno di noi poi sa, perché i nostri genitori ci hanno raccontato perché ci chiamiamo in questo modo, no? E ci chiamiamo in questo modo perché veniamo dalla loro storia, con tutte i loro, no? Gioie e tutti i loro limiti e anche le loro. E quindi qui c'è un padre ingombrante, tanto che tra l'altro anche il termine sarai, significa miei principi, e anche questo non è proprio un grande significato, no? Cioè dare a una ragazza, a una bambina nel nome gli uomini sono i tuoi principi. Siamo proprio a posto, no? Cioè, siamo proprio a posto. Però vedete, d'altra parte noi lo sappiamo, no? Cioè che al mondo si mettevano i figli, il bastone della vecchiaia, si mettevano al mondo figli perché poi, no? Cioè, vabbè, tutti noi siamo segnati da. Ed è interessante che il cammino con il Signore, come sappiamo, porterà a un certo punto a un cambiamento del nome, cioè. Nel capitolo 17, a un certo punto il Signore dirà, capitolo 17, versetto 5, non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo. In realtà dovrebbe essere Abraham, viene tradotto Abramo, ma Abraham, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. Vedete, quindi da una parte c'è un cambiamento del nome, che però il nome è sempre, da una parte è quello perché le consonanti sono quelle, c'è un inserimento, un allungamento vocalico che cambia significato. Quindi invece di Abram, Abraham, invece di mio padre sarà innalzato, diventa padre di moltitudini. Se volete, no? Da una vita nel cui nome c'è un ancoraggio al passato a una vita per il futuro. Padre di moltitudini. E ad Abram il Signore dirà, è interessante che lo dice ad Abram, cioè nel senso che Abram dice, versetto 15, Dio aggiunse ad Abramo, quanto a Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Vedete, e Sara significa principessa. Quindi, come dire, e tu Abramo, guarda che tua moglie non è la tua serva, tu non sei il principe, lei è i miei principi, è lei principessa, è lei principessa. Allora è interessante, no, come già la famiglia sia un luogo di elaborazione, no, di purificazione, di vita, no? Di chiamata alla vita, ecco, vedremo appunto di uscita. E poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aram, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram, sono al versetto 31 del capitolo 11, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terach fu di 205 anni, Terach morì a Carran. E notate, Terach prese, no? Come se fossero, non li parla, li prende, non li parla, sono suoi, sono suoi. E sappiamo appunto le dinamiche di paura che portano alle impossessarsi, no? Ed esce per andare nella terra di Canaan. La vita di Terach fu di 205 anni, Terach morì a Carran. Il Signore disse ad Abramo. Ecco, attenzione, sembra che Dio aspetti che Terach crepi e poi parla ad Abramo. Ma non è così, non è così. Nel senso che Dio ci parla ogni giorno. Ma è quando questa figura di padre che nel bene, ma che nel male è stata troppo, no, si fa da parte, Abramo può ascoltarla più direttamente. Il Signore sempre gli parla, sempre. Però queste figure sono state un po' troppo ingombranti. E fra l'altro, facciamo un po' di calcoli di matematica, perché più avanti, versetto 4, si dirà: allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran. Attenzione, c'è una stranezza. La stranezza sta nel fatto che quanti anni aveva Terach quando generò Abramo? No, al momento, quando generò, versetto 26, aveva 70 anni. Ok? Quant'è la vita di Terach? 205 anni. Abram partì che aveva 75 anni. Quindi in realtà Terach quanto ne aveva quando partì? 145. Non so se mi sto spiegando. Allora, se Terach aveva 70 anni e quando generò Abram, e ci viene detto che tutta la sua vita è 205 anni. Però ci viene detto che quando Abram parte, prima ci viene detto che Terach muore, però in realtà ci viene detto che quando Abram parte aveva 75 anni. Per cui i 70 prima di Terach e i 75 di Abramo significa che Terach aveva 145 anni e che grazie a Dio aveva davanti a sé 60 anni, no? Che non sono poco, sono una vita. E allora questa stranezza che la tradizione ebraica ha sempre notato, no? Perché sono sempre lì e loro a leggere, a studiare. E come si può interpretare? Beh, un'interpretazione può essere che quando Terach, cioè quando Abramo, il Signore gli parla, Terach era vivo, però era come se Abramo si era staccato da lui, si era fatto da parte, no? Vedete, sono i padri e le madri nella carne, che tutti noi abbiamo avuto, ma sono anche i padri e le madri nello spirito, cioè che a volte, come dire, che ci hanno aiutati, che ci hanno, no? Che però a un certo punto devono morire, noi gli auguriamo molta vita, li auguriamo, no? Cioè, ma che funzionalmente, simbolicamente, devono farsi da parte per poter ascoltare direttamente, no? Che cosa Dio sta dicendo a noi. E che cosa il Signore dice ad Abramo? Dice: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò, farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E vedete, il Signore parla ad Abramo. Ecco, una cosa che io sto capendo ultimamente molto di più è che nella Bibbia Dio parla sempre a qualcuno, cioè non è una parola buttata lì, no, il Signore disse, no, il Signore parla a qualcuno, perché è un Dio della relazione. E allora il Signore parla ad Abramo e gli dice: vattene. La nostra traduzione italiana, diciamo, non suona bene rispetto all'ebraico, che è esci, esci, vieni fuori. E c'è un commentatore milanese che mi piace ogni tanto ascoltare, che lui dice, era lui che sottolineava il fatto che il Dio di Gesù Cristo è il Dio degli esodi, è il Dio delle uscite, è il Dio della liberazione. Per cui avere a che fare con il Dio di Gesù Cristo sempre significa essere sempre immessi in una dinamica di liberazione. Dio cosa vuole fare di noi? Farci uscire alla vita. Ricordate sul monte della trasfigurazione Gesù parlava con Mosè ed Elia dell'esodo che avrebbe portato a compimento, no? E ricordate che a Lazzaro nella tomba lui cosa dice? Esci, vieni fuori. Allora è quell'invito a uscire alla vita, tra l'altro in ebraico l'esleka può essere tradotto anche esci per te, cioè quindi esci con il fatto che il tuo uscire ti porterà del bene e esci a te, cioè va dentro. In fondo come dire, no? Cioè il cammino di crescita, di liberazione è un cammino che si fa coi piedi e col cuore, cioè con un lavoro interiore e che diventa anche gesti concreti, no? E vedete, dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, no? Cioè c'è un'uscita, come dire, le famiglie sono luoghi chiamati a lanciare alla vita. E come dire, i figli dovrebbero venire dall'amore, no? E quindi è per amore, ecco, aperti alla vita. Poi sappiamo tante difficoltà, tante cose, ma per aprirli alla vita, no? Quella vita che abbiamo ricevuto e che doniamo, no? E allora c'è da uscire, appunto, dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Ecco, no, c'è, ricordiamo, no, anche lì al cappello universitario qualche matrimonio dove appunto, non so se qualcuno di voi ha fatto in questo modo, ma qualcuno l'aveva fatto, no, che si invitava la moglie e il marito a venire con le famiglie, no? Da una parte c'è la maniera classica, no? Dove la sposa viene accompagnata dal marito, eccetera, eccetera, che parte è bellissimo, cioè, e dall'altra parte, no? C'era questa cosa di venire con le famiglie, mettersi nei banchi, uno da una parte e uno dall'altra con tutta la famiglia, iniziare la celebrazione, le letture, l'omelia, e poi il presbitero chiamava i due e i due salutavano padre e madre piatti e venivano uscivano, si sottolineava questa uscita, no? Cioè tanti anni fa ero un gesuita giovane sloveno che era mio amico, mi invitò a casa sua in Slovenia in un villaggio in campagna e una famiglia cristiana e a star lì al matrimonio della figlia e la cosa mi ricordo particolare è che lì, oltre che lì non c'è il matrimonio concordatario per cui bisogna prima andarsi a sposare in comune e poi farlo in chiesa, allora la mattina alle 9 venne lo sposo e mangiammo alle 9, ma non la colazione, cioè la famiglia ero lì. Dopodiché loro dovevano andare in comune per fare il matrimonio civile, poi il pomeriggio ci sarebbe stato quello religioso e la festa, eccetera. E allora però prima di uscire, lui e lei si inginocchiarono davanti ai genitori e lei chiese la benedizione ai genitori, dicendogli, vi chiedo la benedizione, vi chiedo di perdonarmi di tutto quello che negli anni in cui sono stata qui con voi non è andato. I genitori gli diedero la benedizione e il perdono e uscirono. Come dire, da quel momento... Com'è? Il perdono di quello che nella vita con loro lei sentiva di aver sbagliato. Ecco, no? Cioè questo qui, no? E quindi, ma quella che la sottolineatura era questo momento poi di stacco, di uscita, no? E allora Vedete, fra l'altro, il Signore invita Abramo. Non è esci, eh? Poi tra l'altro anche qui la parola è a seconda di come l'intonazione che gli dai. Il Signore invita e gli dice: se tu vorrai, no, queste saranno le tue conseguenze. Ma più di questo che può fare il Signore? Chi mica può imporsi? Chi mica è faraone? Per cui lui invita dicendogli che se tu entri in questa dinamica, allora troverai una terra, farò di te una grande nazione e ti benedirò. Vedete, no, la terra, lo vediamo drammaticamente, no, in questo mondo squassato, in tanti migranti. Avere una terra significa proprio avere un luogo, una casa, una terra, un luogo dove tu poi, se sei malato, stai in casa, dove fai festa, inviti gli amici, riposi, gioisci, no? Vivi la vita, una propria terra per le relazioni. E avrai una discendenza, e questo mi sembra anche molto bello, no? C'è una fecondità. Poi la discendenza è legata sì al mettere al mondo figli nella carne, ma non solo, no? Nel senso che ci sono uomini e donne che mettono al mondo figli come conigli senza amarli e alla fine non ne avranno nessuno. E ci sono uomini e donne che magari per scelta o perché la vita è andata così non hanno potuto mettere al mondo figli o non hanno voluto, però hanno amato e sono stati per molti padri e madri, a volte più dei padri e delle madri della carne, più, perché è l'amore che genera vita, è l'amore che crea fecondità. E poi ti sarai una benedizione, no? Cioè quello che ieri dicevo, no? Cioè poter essere portatori di benedizione, motivo di allora che la nostra persona e i nostri incontri possano essere stati per altri motivo di ringraziamento a Dio. È bello, no? Cioè che nelle tante persone che incontriamo qualcuno possa alla fine ringraziare Dio che ci ha incontrati. E allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Attenzione, l'ordine del Signore è sempre un invito. Quindi Abramo si fida e parte. E con lui partì Lot. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo padre, e tutti i beni che aveva acquistato in Carran e tutte le persone che là si era procurate, si incamminarono verso la terra di Cana.
Sì? Allora, la cosa che mi preme tanto sottolineare è una cosa praticamente ignaziana. Noi chiediamo ciò che desideriamo all'inizio della preghiera. Allora, questa indicazione che il Signore dà ad Abramo corrisponde esattamente ai suoi desideri più profondi. E questo è fondamentale. Cioè, noi possiamo fare la volontà di Dio solo se ci accorgiamo che quella volontà è anche la nostra. Allora, un cuore purificato, un cuore che sa discernere, è quello che si accorge della voce, di quella voce che risuona. Mi ricordate il Salmo? Una sorgente chiama l'altra sorgente. Allora, quando Abramo è uno che nella terra in cui sta non ci sta più bene, gli sta stretta, no? Abramo è uno che sta vivendo la sterilità. Abramo è uno che ha perso le relazioni. E la proposta che il Signore gli fa è proprio l'offerta dei suoi desideri più profondi. Ecco, che sono appunto, si connotano in maniera diversa in ogni momento della nostra vita, ma che in qualche modo corrispondono al nostro essere noi stessi. Allora, quando prima Franco parlava di questa grandiosità dell'altro che ci sta davanti e che ci ombreggia in qualche modo e non ci permette di crescere. E a me piace pensare a questo, il giovane chi è? Il giovane è colui che non è libero di fare la sua volontà, no? Il giovane è colui che deve sottostare a un altro. Si diventa adulti nel momento in cui si diventa autori della propria vita. Allora la volontà di Dio corrisponde al nostro desiderio più profondo e la volontà di Dio è che noi possiamo essere noi stessi. Ecco, non ce lo dimentichiamo mai.
E... sì, 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 proprio quello che diceva Antonella è che queste parole di Abramo, cioè che Dio rivolge ad Abramo, sono proprio quello che Abramo a volte per dire anche la cosa vocazionale, no? Cioè quasi che quello che dici di Dio, e uno dice vabbè, e i miei desideri? No, ma Dio sa meglio di te quello che, e io? No? E no, quello che sentiamo più profondamente, più autenticamente, lì c'è già Dio che ci sta parlando. La cosa particolare che a me sempre mi ha, ve la butto lì, questa è una cosa un po' più difficile, però a me risuona e ve la devo dire, perché notate, no? Il Signore dice verso la terra che io ti indicherò, e poi non dice più nulla. E poi è Abramo che parte e va a Cana, ma non perché gliel'aveva detto il Signore, non c'è scritto che il Signore disse va a Cana, e lui, il Signore ha detto ti indicherò una terra, lui va a Cana, e sembra quasi che il Signore dice hai scelto quella? Vabbè, andiamo da quella, no? Cominciamo da quella. E, però la domanda è, poi noi sappiamo che questi testi sono testi, cioè scritti, riscritti, cioè c'è una scuola di sapienti dietro a questo, non sono testi buttati lì. Perché la domanda è Canaan. E Canaan, che è il nome di quella terra, non esce qui la prima volta nel libro della Genesi, ma esce nel racconto di Noè. Cioè, qualche capitolo prima, a un certo punto, al capitolo 9, al versetto 18, siamo ormai alla fine del racconto di Noè, e al versetto 18 ci viene detto che i figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Yafet. Cam, il padre di Canaan. Qui esce Cam, cioè il nipote di Noè. Questi furono i tre figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Vedete, allora, Noè nella Bibbia è il primo coltivatore della vigna. Il primo, e quindi da una parte, grazie a Noè, secondo la Bibbia, noi abbiamo il vino. Però sappiamo che il vino bisogna starci attenti, perché se ne bevi un po' troppo ti inciucchi. E se ti inciucchi può capitare, come a Noè, che si denuda all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, attenzione, vedete come l'autore dice padre di Canaan, potrebbe dire solo Cam, no? Ci dice padre di Canaan. Vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai suoi fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Yafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando a ritroso coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. No, allora sembra che Cam vede questa cosa, si mette a ridere, cioè dice ai fratelli, i fratelli a differenza sua non vogliono guardare e si mettono la coperta alle spalle, camminano indietro, ci sono a volte dei quadri, no, delle raffigurazioni così, e buttano, no? Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe che quanto gli aveva fatto il figlio minore, allora disse, sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi, sarà per i suoi fratelli. E poi aggiunse: benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo, Dio di là di Yafet, ed egli dimostri nelle tende dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo. Tra l'altro il nonno se la piglia, cioè è il figlio che gli ha fatto quello, però il nonno gli maledice il figlio, suo nipote. Brutta storia. Che è ancora più brutta se pensiamo che nella Bibbia vedere la nudità del padre non è vederlo nudo. Nella Bibbia vedere la nudità del padre è andare a letto con la madre. E l'incesto. Quindi è ancora più brutta. Allora, io mi dico, Abraham va a Canaan. Cioè, ognuno di noi si porta la storia della sua famiglia, che è una storia di luci e di ombre. E noi dobbiamo farci conti. Perché la storia, siamo noi, sono le nostre cellule, le nostre fibre, il nostro spirito, noi veniamo da una storia di uomini e donne che hanno amato, sbagliato, e ciascuno di noi, no? E allora dobbiamo elaborarla e fra l'altro farla diventare terra di benedizione. Mi sembra anche bello questo, no? Cioè, io adesso dico delle cose che fino in fondo non so dove mi portano, però mi piacciono, cioè nel senso che in qualche modo ciascuno di noi poi, camminando con il Signore, permette che l'amore di Dio salvi non solo me e non solo il mio futuro, ma anche il mio passato. Cioè, in qualche modo, come dire, camminando con il Signore e lasciando che questa parola di vita entri nella mia storia, diventa benedizione per la mia storia attuale, per quella che sarà le conseguenze della mia storia per altri, e in qualche modo che io non so, e magari non riesco neanche a vedere, bene per chi, per la storia che mi ha preceduto. Perché siamo legati, no? Perché ci salviamo insieme. Perché il Signore è disceso agli inferi, cioè è andato indietro a recuperare tutte le generazioni di uomini e donne che... Ecco, non so dire di più, ma mi piace molto questa cosa. E credo che abbia un fondamento perché va a Cana, proprio a Cana. E allora vedete, vado verso la fine, arrivarono alla terra di Cana e Abram attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Vedete, arriva, dice, ma questa mi piace. E il Signore dice, vabbè, no. Però che succede? Che ci sono i cananei, non è libera da altri. E il Signore apparve ad Abramo e disse, guarda, alla tua discendenza io darò questa terra. Cioè nel senso che la promessa non si compie subito, sta cominciando a compiersi, perché tu sei arrivato a quella terra, già quello. Però ci sono gli altri che la occupano. Quindi dire, guarda, alla tua discendenza. E fra l'altro la tua discendenza non significa che poi loro, come purtroppo fanatici nazionalisti israeliani, no? Cioè, pensano che la terra è nostra, tutti fuori, no? Quindi adesso non solo i palestinesi ma anche i cristiani, via, fuori, perché devono stare solo loro. E anche perché nella Bibbia i cananei ce l'avranno sempre. Il libro di Giosuè, che è una narrazione, non è un libro storico, che è una serie di guerre in cui il Signore dice stermina tutti, poi in realtà i cananei stanno sempre, no, e sono fuori come funghi i cananei, cioè, che sono gli altri diversi da noi, con i quali tu possederai la terra quando imparerai a viverla con gli altri nella pace. Allora la terra sarà tua, perché sarà di tutti, nella pace, non tua e gli altri fora. Tua con gli altri, nella pace. E allora Abramo costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso, e di là passò nelle montagne oriente di Betel, eccetera, eccetera. Ecco, ci fermiamo, non so se puoi aggiungere ancora qualcosa.
credo che vada bene. E questa volta Franco ci ha lasciato un solo brano, no? Diversamente 10 capitoli vecchi. Però ecco, sempre così, cioè quando lui fa una proposta abbondante, scegliamo sempre dove fermarci. Anche qui, se voi guardate bene, il testo è pieno di input, no? Quindi fermiamoci lì dove ci chiama la parola.